Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E Anna, naturalmente, Ave Maria.
Ave Maria, che dobbiamo dire? Allora, veramente, madre del buon consiglio. È il titolo necessario per questo nostro tempo così travagliato. Siccome i buoni consigli oggi fai una fatica a trovare chi te li dà, vero? Non li trovi neanche spesso da chi dovrebbe darteli i buoni consigli. È tempo di tenebra, Padre Pio diceva il tempo delle 4T, tutta tenebra. Però la gente ride, no? Poi però li trovi. Allora, stamattina vado a messa e mi si avvicina una signora, dice Claudio, prega per la mia figlia, cioè sposata con figli, così, situazione molto grave. Poi c'è una telefonata, Claudio, prega per mia figlia, prega, perché è una situazione terribile. E dico, vabbè. Praticamente, diciamo che oggigiorno si scherza con il fuoco, si scherza con il fuoco, ma si scherza con il fuoco eterno, quello è il problema, la gente non crede e già il Signore permette, dico il Signore lo permette, cioè tu non credi a quello che io ti insegno? Vedrai cosa ti accadrà, vedrai cosa ti accadrà e difatti che cosa accade? Tutti questi disastri, ma pregare è troppo poco pregare, pregare molto bisogna, pregare molto, ma io, ecco, la gente guarda la televisione, hai visto? No, dico io non vedo niente, non voglio vedere niente, non ho la televisione perché io leggo il Vangelo per sapere la verità, se guardo la televisione sento le menzogne, per cui non ho capito perché siamo quasi tossicodipendenti della televisione, della TV, no? Mamma mia. E allora naturalmente io vedo che quando leggo il Vangelo mi rallegro e se devo guardare la televisione qualcuno dice, hai sentito? Cosa devo sentire? Solo disgrazie, solo cose brutte, per cui sembra quasi il letamaio, no? Sembra la discarica del principe di questo mondo, no? Siccome le TV sono in mano, diciamo, le notizie sono in mano a chi? Vedete che sono tutti d'accordo per dire le stesse cose, che strano, no? I giornali pure, no? Per cui voi continuate ad ascoltare quello che dice il demonio. Eva ha fatto l'esperienza, ha rovinato il mondo, è vero? Invece, diciamo che chi ascolta Gesù Cristo, invece salvo, ecco, deve ascoltare quello che dice Gesù Cristo, non quello che dicono gli uomini. Menzognero fin da principio il nemico, no? Per cui cosa volete che vi dica? Ma cosa ascoltate? Vi godete a sentire le bugie? Allora, chi ama la verità andrà nel paese, diciamo, nel regno della verità, che è di Gesù Cristo. Chi ama la menzogna andrà nel paese del menzognero. E naturalmente le cose non è mica facile farle capire, sapete, perché vedo che questa è una lingua diversa, cioè non c'è nei vocabolari, cioè non esiste un vocabolario che spieghi questa lingua, cioè la spiegano i santi in verità, no? Ma bisogna leggere la vita dei santi per capirla. Allora dico, tu vuoi ascoltare Gesù Cristo? Bene, se tu ascolti Gesù Cristo che è amore, andrai nel regno dell'amore. Tu ascolti chi odia e andrai nel regno dell'odio, perché diciamo qui ci sono due regni, uno dell'amore e uno dell'odio. Allora, se noi continuiamo ad ascoltare il menzognero, colui che odia, chi lo ascolta e lo segue va a finire a casa sua. Dice, il Signore dice, dove sarò io sarete anche voi. Amatevi gli uni gli altri, per cui chi si ama, vero, come dice Gesù Cristo, noi saremo dove lui. Il demonio fa lo stesso discorso. Voi odiate? odiate, e dove sono io sarete anche voi. Scusate, è logico, mi sembra che sia matematico, ma hai voglia, tu puoi parlare, ormai la gente è rintronata, non, tu gli parli, gli pare impossibile che la verità sia il contrario di quello che stanno facendo, no? Finché non fanno l'esperienza, poi dicono era vero, cosa vuoi fare? Per cui è una cosa tristissima vedere, ecco, le pecore, vero? Le pecore che vanno alla rovina, perché diciamo noi cantiamo Chiesa di Dio, popolo in festa, no? E invece qua c'è da piangere, cioè il popolo non è in festa, è in lacrime, è in lacrime, vabbè. Allora, sentite, vi dico alcune cose, vero? Così che vengono al volo. Santa Giovanna Beretta Molla mi hanno mandato un bel pensiero qui. Dice così: si vorrebbe sempre star bene, fuggire il dolore, godere, eccetera, eccetera. Per la salvezza delle anime non basta la preghiera, la parola, occorre unire qualcosa di nostro, qualche goccia del nostro sangue, un po' di noi stessi. Gesù sia il nostro modello. Ah, capito? Santa Giovanna Beretta Molla. No, dovrebbero farla conoscere di più, Santa Giovanna Beretta Molla, no? Questi santi, vedete come parlano loro? Loro parlano così. E lei continua, dice ancora: il mondo cerca la gioia ma non la trova, perché lontano da Dio. Noi che abbiamo compreso che la gioia viene da Gesù, con Gesù nel cuore portiamo la gioia, egli sarà la forza che ci aiuta. E queste sono le parole, vero, scritte dalle persone che non sono televisive, queste qua. Di qui sono, non guardano la TV, ma guardano le cose di lassù, vedi che fa anche rima. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Ma, dunque, l'altra sera l'adorazione, era mercoledì, giovedì, per cui era ieri, ma che c'è il Vangelo, scusate, dunque, non ho raffreddore, state tranquilli. Allora, il Vangelo, com'era ieri, Anna, era della pecorella smarrita?
Sì, pecorella smarrita? Sì.
Ah. Prova a leggere quella parte prima, finché arriva a dire che si farà più festa in paradiso. Prova a leggerla, così intanto sento la tua voce. Poi.
Chi di voi, se ha 100 pecore, ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà più gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione.
Ecco, allora, se io ti domandassi tu che cosa intendi, cioè che cosa comprendi di questo brano evangelico, mi dirai qualcosa. Ma diciamo che la Madonna di Fatima è venuta a dirci di quelle cosine meravigliose, vedete, vado sempre a finire a Fatima, no? Ecco, perché Fatima spiega il Vangelo. Allora guardate un po', la Madonna appare ai tre pastorelli e fa vedere le pecore smarrite che vanno all'inferno, perché non c'è nessuno che preghi, si sacrifichi per loro. Oh Claudio, queste cose ce le dici tutte le volte. Sì, ma non le avete ancora capite. Allora, la Madonna è andata da tre pastorelli, neanche far la posta, eh? E ai pastorelli ha fatto vedere le pecore che sono smarrite, che vanno all'inferno, ai pastorelli, neanche far la posta. Allora, dice, vedete, vanno smarrite perché non c'è nessuno che preghi, si sacrifichi per loro, cioè non c'è nessuno che va a cercarle queste pecorelle, no? Io ve le faccio vedere, queste sono pecorelle smarrite, e se offrite preghiere, sacrifici, le ritrovate, e ritrovandole, cosa accade? Che si organizza una festa in paradiso. Per cui noi sulla terra dobbiamo essere organizzatori di feste supplementari, non lo so, ecco, in paradiso, perché se il Signore dice si fa più festa per un peccatore che si converte che per 99 giusti, vuol dire che quando entra una pecorella che sarebbe andata a finire all'inferno e per il sangue di Gesù, per le preghiere e i dolori di Maria, aggiunti a questi poveri pastorelli, va bene, cosa fanno? Trovano le pecorelle che andavano all'inferno, hanno trovato chi si sacrifica e preghi per loro, perché diversamente sarebbero andate perdute eternamente. La Madonna, la Divina Pastora, è venuta a parlarci di queste cose. Vedete che se noi in chiesa spiegassimo cosa vuol dire essere cristiani con questa spiegazione, con tutti quelli che vanno all'inferno e la gente non ci crede, per cui il demonio ha massacrato i cervelli, li ha fulminati. Oggigiorno essere cattolici, diciamo, secondo Gesù Cristo, semplice, mite, umile e semplice, ecco, la gente oggi non so che cosa pensa, che cosa c'ha per la testa, no? E non pensa che si fa più feste in paradiso per una pecorella ritrovata che per 99, eccetera, eccetera. Ma oggigiorno fossero, diciamo che le pecorelle che non si smariscono sono una, e sono 99 che sono perdute, capite? Che proporzione, se non è così, sarà pressappoco così, visto e considerato che a messa la domenica, per esempio, adesso vi posso dire questo, la messa la domenica, diciamo che ci va l'8% della popolazione, attenzione, ma questo 8% è calcolato di quelli che vanno a messa almeno una volta all'anno, per cui, avete visto che ci siamo con le percentuali? E noi in una situazione del genere cantiamo allegramente? Ma vedete che siamo fulminati? Cioè non funziona più la testa, non funziona più il cuore. Per cui i duri di comprendonio, si diceva un tempo, sarebbero i duri di cervice, perché è Gesù Cristo che usa questo termine, no? Duri di cervice, duri di cuore. Non ve ne importa niente che i fratelli vadano all'inferno? Non riuscite a capire ed essere così intelligenti da capire che se uno non fa il bene non può godere in eterno il bene? Non riusciamo a capire che Gesù Cristo per venire ha dovuto pagare a caro prezzo i nostri peccati, ma però ognuno poi deve pagare i propri, per cui non è gratis, non c'è niente di gratis. Allora, davanti a una situazione del genere, no? Del genere e del gender, insomma, sono delle parole che si assomigliano anche qua, ma insomma, cosa bisogna fare? Madre del buon consiglio, aiuta i tuoi devoti a farsi ben consigliare, ad essere semplici. Date una picconata a quel televisore maledetto, stramaledetto, super maledetto, perché non imparate a diventare cristiani. Dice, ma però delle volte si vede anche il Papa, ma lasciate perdere, pregate per il Papa, ma se voi avete gli occhi sgombri da tutte le immagini, avete più spazio per essere contemplativi, a pensare come i contadini che non avevano la televisione, però guardandosi intorno, guardando il cielo, la terra, gli uccelli e così, capivano più di quelli che guardano la televisione. Ma torniamo, guarda, il Signore veramente ci lascerà senza niente, anche senza corrente elettrica, ci dovrà veramente inondare, deve purificarci con l'acqua salata e con il fuoco qui. Ecco, non c'è altro da fare. Allora, davanti a questa situazione, ecco, io devo sentire le telefonate di quelli che mi piangono addosso, no? Allora, scusate, tutta sta gente che piange, bisogna anche spiegarlo come si fa per non piangere più. Bisogna amare, trasformare il dolore in amore, salvare anime, offrire sacrifici. Avete sentito? Anche sangue. Le anime costano sangue, costano sangue, qualcuno deve pagarle. Ma sono cose terribili, i giovani fanno pena ancora di più, ma diciamo non hanno imparato niente dai grandi, no? Perché i dipendenti dagli schermi sono i grandi, adesso sono i figli che sono dipendenti dai piccoli schermi adesso, no? Mamma, che cose terribili, no? Per cui vedete come siamo messi. E allora dice, ma questo è un po' una visione pessimistica, no, è una visione realistica. Oggi è il primo venerdì del mese, e il primo venerdì del mese Gesù si presenta con le spine conficcate nel cuore. O cristiani, cosa fanno le spine che si conficcano nel cuore? Fanno cantare di gioia? Allora, la semplicità, se Gesù Cristo si presenta con il cuore trafitto dalle spine, che cosa deve capire l'uomo, il cristiano, cosa deve capire? Che è contento? Vabbè, Anna, non mi dilungo, ma guardate, ce n'è per tutti. E generalmente noi vogliamo sentire le brutte notizie, sapete perché? Perché dice, ah, vedi, io meno male che io non sono il peggiore, ci sono quelli che sono peggio di me, per cui invece che pentirti, ti compiaci, no? Per cui non ti convertirai mai in quelle condizioni, no? Aiuto. Allora, Signore pietà. Allora, noi siamo andati a Monte Sant'Angelo a pregare San Michele, che San Michele c'ha la spada affilatissima, a doppio taglio, vero? Come dice San Paolo, la parola di Dio è una spada affilatissima, a doppio taglio, che separa la menzogna dalla verità. Ma tu la usi questa spada? La conosci questa spada? La parola di Dio la conosci? Se non la conosci ti raccontano quello che vogliono e tu ci credi perché non la conosci, ma quelli che conoscono vedono quanto inganno, quanta miseria, quanta confusione, poveri cristiani. Oggigiorno devi veramente attaccarti alla catena del rosario, incatenarti alla Madonna, ma non basta. Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio, ma ditemi voi che cosa intendeva la Madonna, no? Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio. Se uno è un po' intelligente capisce che se serve un sicuro rifugio vuol dire che fuori da quel sicuro rifugio non è solo guerra, è tragedia. E vedrete le tragedie che verranno avanti, perché stiamo sfidando Dio. Coloro che sfidano Dio sanno che hanno poco tempo. Il demonio l'ha detto durante l'esorcismo, ha detto so che ho poco tempo, pensa un po', l'ha detto lui, so che ho poco tempo, per cui sa che tra un po' sarà cacciato, no? Però so che ho poco tempo, però dice sono gli uomini che danno retta a me, invece che dare retta a lui e fa un segno verso l'alto, no? Per cui sta dicendo che gli uomini sono dei cretini, perché invece di ascoltare colui che è morto per loro, ascolta me che voglio portarvi all'inferno. tatuaggi da tutte le parti, anelli e cose, ma siete impazziti, ma cosa fate, ma cosa state combinando, ma volete diventare dei demoni anche voi? Ah. Ma gli uomini si vestono da uomini e le donne si vestono da donne, no? Che si capisca chi è uno che è l'altro, visto che i pantaloni ce l'hanno tutti, no? E allora non si capisce più niente, no? Ma saremo, vedrete che cura dimagrante, vedrete che cura dimagrante, non vi preoccupate, non troverete neanche gli ingredienti dei prodotti che mangiate, perché non ci sono neanche i prodotti da mangiare, per cui non ci saranno neanche scritti gli ingredienti. Il Signore ci farà piangere, ma ci farà piangere i nostri peccati. I vivi rimpiangeranno i morti, ce l'ha detto la Madonna Teresa Musco, ma non solo lei, ma tante sono di queste cose qua. E stiamo sfidando Dio, rostolti uomini, accecati, rimbambiti, ma che figure facciamo? Vogliamo andare in giro a mostrare che siamo persone intelligenti e siamo stolti più delle oche? Mamma mia. Ah, Anna. Leggi te, Vanna, perché...
Aiuto, aiuto. Allora, la missione di San Paolo, oltre all'annuncio evangelico, aveva un mandato propriamente sacerdotale, in virtù del quale egli doveva fare in modo che le anime a lui affidate divenissero un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Sosteniamo con preghiere e sacrifici i sacerdoti nella loro difficile missione di pastori delle anime, che devono essere da loro condotte alla santificazione. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: fratelli miei, sono anch'io convinto, per quel che vi riguarda, che voi pure siete pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l'un l'altro. Tuttavia, su alcuni punti vi ho scritto con un po' di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete a motivo della grazia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo di Dio, perché le genti divengano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio. Non oserei infatti dire nulla, se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre le genti all'obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la forza dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte le direzioni, fino all'Illiria, ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo. Ma mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui. Ma come sta scritto, coloro i quali non era stato annunciato lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno.
Lettera ai Romani, questa proprio è ideale, perché se i Romani ascoltassero questa lettera, visto e considerato che è rivolta proprio ai Romani, io ho degli amici che abitano a Roma, dice, con queste chiese enormi, dice, alla messa della mattina siamo 5 persone, la domenica c'è più vuoto che pieno. I Romani, a Roma c'è dentro di tutto, no? Ecco, ma è una lettera, dice, so che avete fatto, sì, però. Ma, come è importante, vero, che il cristiano, che poi noi siamo figli della Chiesa cattolica apostolica romana, per cui è rivolta a noi tutta questa cosa, questa lettura. E dice sì, dice so che avete fatto, però ecco com'è delicato, no? San Paolo, diciamo che non glielo dice in faccia, ma glielo fa intendere molto intelligentemente, però sapete come faceva Gesù, chi ha orecchie per intendere, intenda, ma è che noi abbiamo due orecchie attaccate alla testa e poi abbiamo due orecchiette anche nel cuore, orecchietta a destra e orecchietta a sinistra. Le cose di Dio, se entrano soltanto per queste orecchie qua, cioè quelle attaccate alla testa, è troppo poco. Devono essere sentite dall'orecchietta destra e l'orecchietta sinistra del cuore. Perché Dio è amore e le cose soltanto chi ama le capisce, se no le leggi non capisci niente, dice chissà che razza di discorsi sta facendo questo qua. Bisogna ascoltare con quattro orecchie. Le prime due sì, servono, ma quelle del cuore sono indispensabili. Le prime, diciamo che se uno è sordo, è cieco, diciamo che c'è l'alfabeto Braille, diciamo che riesce, però devono andare sempre a finire in quelle orecchie là, quelle del cuore, orecchietta destra, orecchietta sinistra. E allora dobbiamo, vedete, la madre del buon consiglio, mi rendo conto e spero che ve ne rendiate conto anche voi, che grazia ascoltare anche, diciamo. Vedete, queste catechesi, queste cose qua sono grazie perché dice: ma queste cose qua non si sentono in giro. E vabbè, però il Signore non ti abbandona, il Signore si fa trovare da chi lo cerca. Ecco, e allora dice: se non sentite, ditelo alle suore, magari se c'è ripetitore rotto, no? O consumato, no? In maniera che possiate sentire, dice, noi abbiamo bisogno di sentire. Allora, vediamo un po', dice così: fratelli miei, sono anch'io convinto che per quel che vi riguarda, che voi pure siete pieni di bontà, ma colmi di ogni conoscenza, magari e capaci di correggervi l'uno l'altro, ma scherzi? Ma come ti permetti di giudicarmi? Ah, ma tu giudichi. Capito? Per cui, altro che, cioè San Paolo molto delicato, cioè lui te le dice queste cose perché tu possa dire, non è vero che io sono così, io non mi faccio correggere da nessuno, quello che penso io è giusto, secondo me è così, no, non è secondo Cristo, no? O secondo San Paolo, ma è secondo me, ma tu chi sei? Allora, colmi di ogni conoscenza, ma fammi la carità, ma questi non capiscono niente, no? Arrivano i testimoni di Geova, gli raccontano quello che vogliono e gli credono perché sono senza ogni conoscenza e capaci di correggervi l'un l'altro, magari, ma scherzi, quel prete è troppo severo, io vado in un'altra parrocchia perché non, quello è esagerato. Vado da quelli che mi dicono, ma no, ma guardi, l'inferno non esiste, no, lei stia tranquilla, vedrà che andrà in paradiso, ma intanto bisognerebbe dire, ma speriamo che ci vai anche tu, se predichi così, devo pregare per te che non lo perdi. Tuttavia, su alcuni punti vi ho scritto con un po' di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete. A motivo della grazia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero. Lui delicatamente dice cose che voi sapete, ma che sapete cosa sapete? Qui i testimoni di Geova vengono a suonare a casa tua e i cristiani guardano la televisione perché le genti divengano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo, divengano un'offerta gradita. Ma qui che cosa offriamo? Noi peccati offriamo, mica sacrifici e preghiere. Dice che offriamo, ma offriamo che cosa? Ma dove offriamo? Ma chi è che offre? Allora, dico, certamente ci sono anche quelli che offrono, ma dico, la maggioranza, queste parole qui non le capisce neanche. Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio. Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre le genti all'obbedienza con parole e opere, con la potenza, i segni e i prodigi. Allora, non oserei infatti dire nulla se non di quello che è Cristo. Cioè, qui noi dobbiamo usare la parola di Dio e interpretarla, come per esempio prima quando vi ho parlato della pecorella smarrita, ma voi l'avete mai sentito dire quell'esempio di Fatima che la Madonna fa vedere le pecorelle smarrite, l'avete mai sentito? Ma neanche per sogno. Allora, sì, avete sentito quella frase, ma non l'applicazione delle pecore che vanno smarrite. Allora, stamattina sono andato anche a confessarmi, ho detto, padre, io davanti a Dio mi sento come il formaggio gruviera pieno di buchi. E lui dice, proprio siamo pieni di buchi. Dico, però, quelli del gruviera sono un po' più piccoli, ma qui delle volte ci sentiamo anche come l'Emmental, con dei bei buchi grossi, ma anche nel cervello, non funziona più la testa. No? Beh, ma mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il Vangelo dove era già stato conosciuto, eccetera, eccetera. No? Coloro ai quali non era stato annunciato lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Per cui, diciamo che con tutto quel che c'era da fare non vado mica dove è già stato annunciato, vado da quelli dove non è stato annunziato. Ma noi oggi diciamo che ognuno ha il suo Dio e si salvano tutti e non serve annunziare niente, per cui non bisogna neanche più essere missionari, perché si salvano tutti, ma ditemi voi questa spada a doppio taglio, dove è andata a finire, dove l'abbiamo messa? Cantate al Signore un canto nuovo, perché quei canti che state cantando adesso non li sopporto più. Dovete cantare i canti delle lacrime, perché avete peccato, uomini. Ecco, quel che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, dice Davide. Peccatore mi ha concepito mia madre. Il mio peccato io lo riconosco. La mia colpa mi sta sempre dinanzi. Allora vai a confessarti. No, ma io non ho fatto niente. Però, pensa un po', sei la coppia dell'Immacolata Concezione. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua vittoria. Agli occhi delle genti ha rivelato la giustizia. Egli si è ricordato del suo amore e della sua fedeltà alla casa di Israele. Cioè, ha rivelato la sua giustizia, capite? Cioè, ha rivelato la misericordia, ma la giustizia fa parte della misericordia, perché se Gesù non fosse giusto non potrebbe essere neanche misericordioso. Come fa a essere misericordioso se non è giusto? Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate e cantate inni. Sì, quando avrà trionfato il cuore immacolato di Maria, perché adesso non si possono fare queste cose, perché non andiamo neanche più ai confini della terra per annunciare la verità. Allora Anna, adesso tu hai San Paolo da meditare, vero?
Il commento di Don Dolindo è a pagina 424, lettera ai Romani, capitolo 15. San Paolo conclude la sua lettera ai Romani parlando di cose che lo riguardano personalmente. In questo capitolo e in quello seguente, e raccomandandosi infine alle loro preghiere. Fin da allora certamente la Chiesa di Roma era considerata come il centro e la maestra di tutta la cristianità. E perciò l'Apostolo sente il bisogno di scusarsi di averle scritto esortandola e di giustificare questo suo intervento con essa. Egli non ha scritto ai suoi fedeli perché dubitasse della loro fede o della loro santità. Egli, anzi, è convinto che sono pieni di bontà e ripieni di ogni scienza, capaci di ammonirsi l'un l'altro. Ma ha scritto un po' arditamente, con maggior forza di quello che non esigesse la loro bontà, e atteggiandosi al loro maestro solo per risvegliare nella loro memoria, cosa che essi certamente sapevano, e per compiere anche in mezzo a loro, che stavano nel centro stesso dei pagani, la missione avuta per parlare a tutti i pagani. San Paolo riconosce nella Chiesa di Roma la pienezza della scienza nelle cose della fede, la pienezza della bontà nelle cose riguardanti i costumi e la morale, e la capacità soprannaturale di ammonire e guidare le anime. È il riconoscimento più bello che sia stato mai fatto della supremazia della Chiesa di Roma su tutte le chiese, e poiché ogni chiesa si incentra nel capo e senza di esso sarebbe solo una confusione, è evidente che la Chiesa di Roma era tale per il suo capo e che egli stesso era pieno della scienza di Dio e di bontà, capace di guidare e riprendere nell'infallibilità del suo giudizio riguardo la fede e i costumi. San Paolo, quindi, riconoscendo la supremazia della Chiesa di Roma e del suo capo, e scusandosi di aver osato rivolgersi ad essa, esclude in modo assoluto che sia stato lui a fondarla, e molto più esclude che sia stato lui a dar forma e consistenza al cristianesimo, come pretendono gli eretici. Egli è solo ministro di Gesù Cristo, consacrato al servizio del Vangelo di Dio per i pagani. È ministro, ministro sacro, come indica la parola greca, consacrato, e quindi sottoposto anch'egli a chi lo ha consacrato imponendogli le mani. Sacerdote eletto per convertire le genti e per offrirle così a Dio in sacrificio d'amore e di lode, come indica l'espressione del testo greco, non per sua personale iniziativa, quasi fosse un semplice propagandista di un'idea, ma per la santificazione dello Spirito Santo. Egli ha ricevuto lo Spirito Santo nella sua consacrazione e l'ha ricevuto per santificare i pagani nello Spirito Santo e per offrirli a Dio in sacrificio, unendoli a Gesù Cristo. È questa l'unica sua gloria, ed egli, scrivendo ai Romani, non pretende di far da maestro, illuminandoli nella fede e guidandoli nella vita, ma solo di compiere anche con loro, che sono i più eletti tra i pagani e sono parte della Chiesa che è madre di tutte le chiese per la fede e per i costumi, il suo grande ministero, offrendoli a Dio. Egli ha voluto, in altri termini, coronare quasi il suo ministero prendendo contatto con la Chiesa di Roma per offrire a Dio quella Chiesa come il sacrificio più bello di fede e di bontà. Egli anzi non oserebbe parlare alla Chiesa di Roma del suo ministero, quasi volesse affermare innanzi ad essa la sua autorità, ma lo fa unicamente per coronare il suo ministero già compiuto in Oriente, rinfrancando la sua anima a contatto col centro stesso della Chiesa. Gesù Cristo ha operato per mezzo suo tra i pagani, ed egli come suo ministro e strumento li ha evangelizzati con le parole, predicando, e con i fatti, operando miracoli e prodigi con la virtù dello Spirito Santo, da Gerusalemme e per le regioni intorno, sino all'Illirico. Il campo del suo apostolato è stato esteso e vasto, da Gerusalemme e per le regioni intorno, cioè per la Giudea, la Siria, la Fenicia e l'Arabia al sud, fino all'Illirico al nord, egli ha annunciato il Vangelo. L'Illirico era una provincia dell'impero romano che si estendeva dall'Adriatico all'ovest, sino al Danubio all'est, e dalla Tracia e dalla Macedonia al sud, sino alla Germania al nord. Evangelizzò queste regioni, tutto intorno, come pare che indichi il testo greco, spingendosi fin dove gli fu possibile. Ebbe però come suo programma di non andare a predicare il Vangelo dove era stato già predicato, riguardando come suo onore il predicare là dove Gesù Cristo non era stato ancora annunciato e dove la predicazione era più difficile, anche per non edificare sul fondamento altrui. Egli così compiva per parte sua quello che fu già predetto da Isaia. Quelli che non hanno avuto la notizia di lui, cioè del Messia, vedranno ricevendo il lume della fede. E quelli che non ne hanno sentito parlare, intenderanno, sentendo parlare della sua venuta, delle sue umiliazioni e della sua gloria. San Paolo cita Isaia secondo i 70 e con quel testo vuol confermare i Romani che egli non parlava loro per evangelizzarli, avendo essi già ricevuto la fede, anzi essendone maestri, voleva soltanto consolarsi con loro e partecipare ad essi quella straordinaria luce soprannaturale che egli aveva ricevuto dallo Spirito Santo. Per questo egli che aveva tanto viaggiato e che sarebbe potuto andare pure a Roma, se ne era sentito impedito e se ne sentiva impedito anche adesso, contentandosi per ora di scrivere, nella speranza di vederli alla prima occasione di un viaggio di apostolato che pensava di fare. Amen.
Amen. Bene, allora noi a questo punto chiediamo una pausa musicale, cioè se vuoi annunciare.
Il numero, ricordando il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Thank you.
regnat, e così sarà. Regna perché è re, meno male che non è repubblicano il nostro Signore Gesù Cristo, ma è un re. Bene, Anna. Allora,
siamo alla lettura del Vangelo, Claudio? Sì?
Sì, sì.
Perfetto. Nella parabola del fattore infedele, il padrone rappresenta Dio Padre, mentre l'amministratore iniquo è il peccatore, il quale, vedendosi alle strette, usa le ricchezze date in elemosina pur di sottrarsi alla rovina, figura del castigo eterno. Il Divin Maestro intende insegnare con ciò che se i figli di questo mondo, per curare i propri interessi immateriali, sanno essere più scaltri dei figli della luce, perché i figli della luce non dovrebbero essere altrettanto ingegnosi nel servirsi di ogni mezzo pur di guadagnare il tesoro eterno del paradiso? Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò? Ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione, zappare, non ne ho la forza. Mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse ad un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce.
Pensa, Anna, se tutti gli amministratori che abbiamo noi,
esatto,
politici e vari, dovrebbero, non so cosa dovrebbero fare, dovrebbero costruire capitelli a tutti gli angoli delle strade, dovrebbero organizzare processioni, è vero, dovrebbero battersi il petto pubblicamente, no? Come ha fatto il buon ladrone, eh? Ma comunque quelli sono gli amministratori, no? Però anche noi siamo amministratori dei beni che ci sono stati dati, perché abbiamo avuto la grazia di Dio, il battesimo, abbiamo avuto i talenti, e come li abbiamo amministrati? Li abbiamo usati per fare il bene o per fare il male? Per cui dobbiamo approfittare. I tempi stringono, convertitevi, perché se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo. Per cui basta peccati, bisogna cominciare a riparare i peccati, non continuare. Questi amministratori che vogliono far passare le leggi anticristo sono stolti, perché praticamente si condannano la propria vita eterna ad essere quello che è scritto nel Vangelo, no? Siate scaltri, state attenti, perché non siete scaltri se andate a finire all'inferno, siete stolti. Per cui smettetela di fare quelle cose, no? Noi siamo diventati dipendenti dalla centrale, vero? Dalla centrale di Bruxelles, no? Che anche se noi non vogliamo, dobbiamo. Per cui pensate che intelligenti che siamo, mamma mia, poveri noi. Il potere centrale, le leggi sovranazionali che calpestano le tue, Per cui tu sei stato cresciuto così, basta, adesso ti diciamo noi come devi essere moderno, pensate un po', mamma mia. Poi c'è anche la storia, quella lì per esempio, tremenda, perché devo trovare il passo dove Don Dolindo lo spiegano, mi dicevano che oggigiorno per essere moderni la gente si fa cremare. Tu fa conto che l'anima esce dal corpo e vede il suo cadavere tra le fiamme, no? Pensa come dire, ma cosa ho combinato io? Cosa ho combinato? Però diceva che sono stati i massoni a inventare questa cosa qua, no? Il disprezzo per il corpo, no? Per cui bruciarlo, bruciarlo. Poi ti dicono, sì, però poi tanto alla fine deve consumarsi lo stesso, però in modo naturale, qui come siamo venuti, così andate. Tutti sti benedetti, e come si dice, questi che parlano di ecologia e di tutte queste cose qua, vero, dei prodotti biologici e così, che strano, è che adesso praticamente quando si tratta, cioè tutto deve essere naturale, ma il corpo no. Io devo essere naturale perché sono uomo, ma non devo essere naturale, perché se mi sento di essere diverso da come mi pare, devo cambiare. È un cristianesimo geneticamente modificato. E va bene. Allora, Anna, leggi e leggi. Che Don Dolindo è pieno di sapienza, però anche lui ha preso un sacco di legnate, non è che ha avuto la vita facile. Se uno legge Dolindo, che vuol dire dolore, come è stato trattato? Poi magari nel tempo lo faranno anche santo, no? Ma per intanto dà fastidio perché dice la verità. Va bene, allora Anna, a te la parola.
Sì. Allora, sono a pagina 1383, capitolo 16, San Luca, il fattore infedele. Con la parabola del figlio il prodigo, Gesù aveva mostrato quale rovina morale e materiale poteva produrre l'abuso delle ricchezze. Con questo del fattore infedele mostra come esse possono utilizzarsi in bene. L'argomento del Signore è dal meno al più. Se un fattore infedele, con una ricchezza che gli era stata solo affidata, poté provvedere al suo avvenire con un poco di accortezza e di generosità, benché fatta fraudolentemente, quanto più può provvedere al proprio eterno avvenire chi si serve delle ricchezze ricevute dal Signore per formarsi degli amici nell'eternità per mezzo delle opere di carità. Gesù non volle proporre come modello un'azione ingiusta, come è evidente, ma raccontando la bella parabola volle indirettamente mostrare anche che le ricchezze portano quasi sempre il marchio dell'ingiustizia e dell'iniquità, perché o sono frutto o strumento di iniquità. Per questo le chiamò mammona iniquitatis e non fece distinzione fra ricchezze giuste o ingiuste. Se si facesse la genealogia del denaro, infatti, si troverebbero sempre sulle sue linee ascendenti o discendenti dei delitti. Noi non pensiamo che quel denaro che abbiamo in tasca forse è stato il prezzo di un peccato o di amarissime lacrime e che per non farlo essere pestifero dobbiamo sempre, quasi sempre, riconsacrarlo con la carità. Potremmo portare in tasca anche il prezzo di un'impurità o di un omicidio. E quel denaro, pur passato a noi lecitamente, porta una terribile infezione con sé. Quanti si lavano le mani quando maneggiano il denaro e fanno bene, perché è la cosa fisicamente più sporca che vi sia, passando per tante mani, ma prendendo il denaro dovrebbero anche fare un atto di riparazione a Dio, e serbarne una percentuale alla carità per disinfettarlo spiritualmente. La parabola che raccontò Gesù probabilmente fu un fatto realmente avvenuto, da lui utilizzato per insegnamento della verità. Un uomo ricco, tanto ricco, da non adirarsi della frode fattagli dal fattore anche all'ultimo momento della sua gestione. Aveva un servo al quale, secondo la parola greca, aveva affidato l'amministrazione di tutti i suoi averi. Questa padronanza che gli aveva lasciato spiega la facilità con la quale gli fu possibile dilapidargli i beni, fino al punto che se ne accorsero anche gli altri e lo accusarono presso il padrone. Il padrone constatò certamente, dopo un esame della situazione, che l'accusa era tutt'altro che infondata e, chiamato il fattore, gli ingiunse di rendere i conti e lasciare senz'altro l'amministrazione. Nonostante la dilapidazione avvenuta, il padrone aveva ancora un residuo di fiducia nel servo e, d'altra parte, avendo quegli tutto in mano, doveva per forza far capo a lui per conoscere la situazione. Doveva anche voler bene al misero fattore. Ricco com'era, gli volle lasciare il modo di accomodare le sue faccende. Il fattore non pensò alla bontà del padrone, né si mostrò rammaricato del danno che gli aveva fatto, tanto da giungere a produrgliene altro all'ultimo momento. Si preoccupò della propria situazione e pensò: ecco, io cado d'un colpo nella più squallida miseria. Ora, come farò per vivere? Dovrei lavorare zappando la terra e non so farlo. Dovrei elemosinare e dopo il posto che ho occupato ne ho estrema vergogna. L'unica risorsa mia sta nell'essere soccorso dagli altri, senza mio scorno. E pensò subito di rendersi obbligati i debitori stessi del suo padrone, rimettendo loro una parte del debito. Li convocò quindi, come per liquidare i loro conti e definire le loro pendenze, e domandò ad uno quanto doveva al padrone. E quegli rispose che gli doveva 100 barili d'olio, ossia in misura ebraica 100 bati. Essendo un bat circa 38 litri, doveva al padrone 3.800 litri di olio. Il fattore gli fece prendere l'obbligazione scritta e ridusse il debito a metà. Domandò ad un altro quanto doveva e quegli rispose 100 staia di grano. Stando alla misura ebraica, doveva 100 cori. E siccome un cor era 10 bat, ossia 380 litri, doveva 38.000 litri di grano. Il fattore glieli ridusse ad 80, perché se li avesse ridotti addirittura a metà avrebbe mostrato una generosità che poteva renderlo sospetto e far scoprire più facilmente al padrone la nuova frode. Rimettendogli poi il 20% di quella misura, gli rimetteva di più di quanto aveva condonato al primo. Così fece con tutti i debitori, come è evidente dal contesto della parabola. Quando il padrone s'accorse del tiro giocatogli dal fattore e seppe dello scopo per il quale gliel'aveva giocato, lo lodò, non per approvare il furto che gli aveva fatto, ma ammirando la scaltrezza con la quale aveva operato per salvarsi in quell'estrema rovina che lo minacciava, poiché, soggiunse Gesù, i figli di questo secolo sono nel loro genere più prudenti dei figli della luce. Con queste ultime parole Gesù giustificava indirettamente il motivo per il quale aveva proposto quella parabola. Gli uomini del mondo, figli del secolo presente, cioè tutti dedicati alle cose della terra, sanno badare bene ai loro interessi e sanno avere la prudenza umana ed anche maligna per tutelarli, preoccupandosi di un avvenire temporale. i figli della luce invece, che hanno il possesso dell'eterna verità ed aspirano ai beni eterni, non pensano a questo loro avvenire e spesso lo barattano per un nulla. La massima di Gesù, nei limiti della parabola, significa che i figli del mondo fanno per le cose temporali assai più di quello che i figli della luce fanno per i beni spirituali e per l'eterno avvenire, e che i primi cercano di ricavare il maggior vantaggio temporale dalle ricchezze, mentre i secondi non ne traggono neppure quel poco di vantaggio spirituale che potrebbe accrescere i loro beni spirituali. Per questo Gesù esorta a farsi amici nel cielo con le stesse ricchezze ingiuste, cioè, come si è detto, materiate di ingiustizia per la loro stessa natura, e a raccogliere mediante le opere della carità le ricchezze eterne. E soggiunge che la fedeltà che si ha nel poco, cioè in ciò che è transitorio e temporale, rende fedeli nel molto, cioè nella corrispondenza alle grazie e a ciò che porta all'eterna vita. Queste massime di Gesù sono preziosissime e danno un nuovo concetto della vita, perciò bisogna approfondirle alla luce stessa della parabola che gli propone. Nella vita presente siamo tutti fattori del Padre Celeste, poiché abbiamo un ufficio e una missione nella complessa armonia della sua provvidenza, e dobbiamo compierla per avere da lui il patrimonio delle grazie che ci fanno meritare la vita eterna. Chi ha una ricchezza di intelligenza, chi di forze e chi anche di denaro e di beni materiali, sono piccole cose di fronte ai tesori della grazia, alla fede, alla speranza, alla carità e ai doni che ci vengono dallo Spirito Santo. La vita presente è un impiego che bisogna riguardare sempre in relazione all'eterna vita. Chi compie bene la sua missione riceve da Dio come sua proprietà tutte le grazie che lo preparano al possesso dei beni eterni. È dunque importantissimo per chi possiede ricchezze il mutarle con la carità in titoli di eterna gloria, perché essi possano supplire le deficienze e le colpe che si commettono nell'amministrazione di ciò che passa e non può dirsi proprio. In conclusione, è a Dio che bisogna servire, e chi pretende di usare delle ricchezze per proprio tornaconto pretende servire a due padroni opposti. Non è possibile, infatti, attaccarsi disordinatamente ai beni temporali e cercare quelli eterni, amare le proprie soddisfazioni ed amare Dio, cercare il vantaggio proprio disordinatamente e contemporaneamente cercare quello del prossimo nella carità. Chi riguarda la ricchezza e il denaro come fine e non come mezzo della vita, e chi non ne usa per fare il bene, è un miserabile servo di Mammona, un uomo che si consuma e si sacrifica come uno schiavo per ciò che non è suo, strettamente parlando, e che ad un cenno di Dio deve lasciare con la morte. Anche fuori del contesto della parabola rimane universalmente vero che non si può servire a due padroni. Non è solo per le ricchezze contrapposte ai beni spirituali che questo è vero, ma lo è per tutto quello che costituisce la vita del mondo contrapposto alla vita dello spirito, alla vita cristiana. Com'è possibile sposare insieme l'errore e la verità, l'impurità e la purezza, l'orgoglio e l'umiltà, la sopraffazione e la serena giustizia? Come si può seguire la legge del mondo e contemporaneamente quella di Dio, che la condanna? Il contrasto tra i due padroni lo si noti. Gesù lo pone nell'amore o nell'odio. Odierà l'uno ed amerà l'altro, o si affezionerà al primo e disprezzerà il secondo. Ecco, vi lascio con questi interrogativi. Come si può, ecco, vivere per Dio e amare il mondo?
Prova a domandarglielo a quelli che stanno davanti al televisore cosa imparano a stare là. Cosa imparano ad amare? Imparano a vedere la luce della luce della verità. Mamma mia. Il padre Pio lo dice, quando entrerà quella lì, dice, no, l'imperatrice in casa, l'imperatrice dice, caccerà fuori la regina. Vabbè, Anna, c'è un bel racconto, vero?
Ma proporrei quello di ieri sempre, che si propone, visto che siamo nell'ottavario ancora dei defunti, proprio come le anime del purgatorio ci possono aiutare.
Sì.
È bellissimo. Bene. Allora, si legge nella vita di Santa Caterina da Bologna, che per le anime del purgatorio aveva una devozione piena di tenerezza, che per esse spesso e con fervore pregava, che ad esse si raccomandava con grande confidenza nei suoi bisogni spirituali e induceva altri a fare lo stesso, dicendo loro: quando voglio ottenere qualche grazia dal nostro Padre del Cielo, ricorro alle anime che sono ritenute nel purgatorio. Le supplico di presentare alla Divina Maestà la mia domanda in loro nome e provo che per la loro interposizione sono esaudita. San Giovanni Maria Vianney diceva ad un ecclesiastico che lo consultava: oh, se si sapesse quanto grande è il potere delle buone anime del purgatorio sul cuore di Dio. E sebbene si conoscessero tutte le grazie che per loro intercessione possiamo ottenere, non sarebbero tanto dimenticate. Bisogna per esse pregare molto, onde esse molto preghino per noi.
E il tutto è logico, ma se lo capissero i cristiani, cioè se tu preghi un santo, tu soltanto al santo chiedi, non è che dai qualcosa, no? Chiedi soltanto. Quando preghi per le anime del purgatorio, tu praticamente eserciti un atto di carità innanzitutto, ma è un atto di misericordia, perché praticamente cosa fai? Vai a visitare i carcerati. Perché i carcerati, noi non possiamo andare a visitare quelli, non ci fanno manco entrare oggi, poi non li conosci, insomma, non è facile entrare nelle prigioni, queste qui terrene, no? Ma Gesù dice, non uscirei di là, è vero, in prigione, finché non avrei pagato fino all'ultimo spicciolo. Ecco, quei prigionieri là che sono nel purgatorio, possiamo andarli a trovare con le preghiere e i sacrifici, e così li liberiamo. Allora cosa facciamo? Noi usiamo carità. Gesù dice, date e vi sarà dato. Pertanto, se io libero un'anima del purgatorio, ho dato. L'anima del purgatorio, non solo lei ha pregato per me, pregherà per me, perché entrerà in paradiso, anche perché qualcosa ho fatto anch'io per farla entrare in paradiso, ma il Signore, diciamo che giudica sull'amore, dice, vedi, colui che si è interessato e ha usato amore nei tuoi confronti merita di essere ripagato con altro amore. Per cui cosa faccio? Esaudisco le sue preghiere, perché ha dato generosamente e generosamente riceverà. Ecco, questa è, in parole povere, la spiegazione della vicenda. Padre Pio stesso diceva, io quando ho bisogno di grazie urgenti prego per le anime del purgatorio, perché le ricevo prima che pregare i santi. Bene, Anna.
Grazie, giustissimo.
Oggi è il primo venerdì del mese, domani è il primo sabato del mese, spine in tutti e due i cuori, ma sti cristiani, ma vedendo i cuori di Gesù e di Maria con le spine, ma cosa pensano, ma dove ce l'hanno la testa e il cuore, ma si presentano con i cuori trafitti di spine. Ah, io voglio bene a Gesù, ma fammi la carità, ma cosa vuoi dire che vuoi bene a Gesù? Tiragliele via quelle spine, no? Prendetene un po' che te, e quando le hai, non te lamentarti, dire Gesù mio, sono contento che c'ho qualche spina, perché quella che ho io non ce l'hai tu. Bene,
Grazie.
santa giornata a tutti, che il Signore ci strafulmini d'amore, ma di quell'amore vero però, non delle parole d'amore. Ave Maria.
Ave Maria.